Oggi il nostro viaggio ci porta nelle Cento Valli, da sempre importante luogo di passaggio tra la Svizzera e l'Italia. Geograficamente ci sono due elementi importanti: il fatto che sia una via di transito e di frontiera, appunto, e la sua dimensione alpina, il fatto che si tratti di una valle tipicamente alpina, con tutto ciò che questo implica dal punto di vista dell'economia tradizionale. Una natura rigogliosa, in particolare nel periodo estivo, e una forte presenza allo stesso tempo della roccia fanno del territorio un luogo privilegiato per le escursioni e per chi ama percorrere i sentieri che la attraversano, visitando poi Verdasio, Rasa, Palagnedra o Borgnone, che sono solo alcuni dei piccoli paesi che incantano con la loro semplice e autentica bellezza. Noi siamo andati a Borgnone per incontrare lo scrittore Daniele Maggetti, autore di numerosi studi storici, sociologici e monografie sulla storia della letteratura della Svizzera romanda, e autore di romanzi, racconti e poesie, tra cui il recente La vedova col bambino, che è ambientato proprio nelle Cento Valli e pubblicato da Dadò.
Del resto lei non si immaginava altrove. Il suo universo si estendeva fino a Re a Ponente e fino a Locarno a Levante, e per sentirsi tranquilla doveva avere davanti la montagna che urla, il suo profilo che cambia colore col passare delle ore e le pareti viola ornate d'oro ogni sera.
Un passaggio questo dal romanzo La vedova col bambino di Daniele Maggetti, ambientato nella dura vita contadina delle Cento Valli dell'Ottocento, terra di emigrazione. Il romanzo intreccia vicende storiche e fantasia. In un paese arriva Don Barbisio, questo raffinato prete piemontese caduto in disgrazia e mandato lassù a fare il parroco, e la sua storia si intreccia con quella di Anna Maria, che il parroco prende a servizio, un'anziana vedova che vive sola con un bambino e della quale progressivamente scoprirà il passato misterioso. Un romanzo che è il frutto di una lunga ricerca nella vita contadina di quegli anni. Anna Maria, infatti, è esistita veramente, e così i personaggi che le ruotano attorno nella vita di paese. Daniele Maggetti è nato e cresciuto nelle Cento Valli, a Borgnone, dove ama tornare spesso, appena può, quando la vita accademica glielo consente, e a Borgnone lo abbiamo raggiunto, ci ha cordialmente accolto nella sua abitazione per raccontarci l'anima di questi luoghi, iniziando con una passeggiata negli immediati dintorni.
Tra l'estate e l'inverno qui c'è una differenza incredibile, perché l'estate è molto più non solo accogliente, è ridente come paesaggio, proprio verde, molto più sì, accogliente globalmente. Invece quando si arriva d'inverno la durezza della roccia è molto più presente, trovo. Infatti io molto spesso ci sono persone, appunto, che vengono qui l'estate, che poi vengono d'inverno e dicono, non riconoscono quasi. È tutto un altro mondo. Lì è Lionza, appunto. Beh, possiamo andare a fare un pezzettino a piedi. Dai, andiamo.
Volentieri. Se serve il pane?
C'è un panettiere che viene 3 volte alla settimana, okay. Viene da entrare, infatti vede là, ci sono i sacchi appesi, le borse della spesa, gli abitanti mettono le borse della spesa con il loro bigliettino, comandano e lui mette il pane. È uno degli ultimi servizi che rimane, penso che lo faccia più che altro per motivi, come dire, sociali, non tanto per motivi economici, ma è una delle ultime realtà condivise. E qui, come vedete, è stato tagliato tantissimo il bosco, perché l'anno scorso, in luglio, c'è stata una specie di nubifragio mostruoso, ma veramente ci sono state delle cose...
È tutto distrutto.
Ma era una cosa incredibile, cioè degli alberi enormi che cadevano. Quindi hanno fatto un disboscamento importante per cercare di limitare un po' le cose, perché era impressionante. Con degli alberi proprio, non so, di 30 metri che cadevano come grissini. E la via del mercato in teoria la si può raggiungere da qua, perché passava proprio lì. Queste cappelle erano i luoghi di sosta dove la gente poteva riposarsi quando arrivava. Quindi ce ne sono alcune che sono state costruite sulla via stessa da famiglie che erano più benestanti, che facevano opera di bene e nel contempo facevano sì che ci si ricordasse di loro. E in generale, appunto, come qui vede, c'è uno stemma che è della famiglia che l'ha fatta costruire. La strada passava di qua, quindi veniva qua e poi continuava scendendo sotto. È un sentiero, sì. E qui questo si vede ancora bene. Quello che è particolare è che quando si entra un po' nei boschi ci sono tantissime tracce di... è un po' come se ci facesse archeologia nei paesi dei Maya, perché ci sono tantissime tracce proprio completamente seppellite nei boschi di quelle che erano costruzioni che sono state utilizzate per secoli, poi ricoperte dalla natura attualmente, perché beh, il bosco avanzando ha cancellato le tracce. Quindi ci si ricorda nel contempo che c'è stata una civiltà che ha fatto qualcosa e che la natura ha ripreso. E qua, questo è stato ripristinato, era un antico maglio che serviva proprio allo sfruttamento del ferro. Hanno cercato di ricostruire quello che era ai tempi, lo facevano funzionare con l'acqua del ruscello, con una specie di ruota che lo faceva funzionare. Qui c'era un lavatoio che era dove venivano ancora a lavorare, ovviamente dal paese a mano. Mi ricordo ancora le donne venivano quando ero bambino io, quando non c'erano ancora le lavatrici elettriche, e beh sì, succedeva ancora. E qui è il luogo ideale per i bagni d'estate, 14 gradi, però è bellissimo. In più è
ci
un
viene?
Bel pozzo. Sì, sempre, sì. È un pozzo abbastanza profondo, quindi è bello, ma freddo. Anche qui, appunto, qui è la zona dei mulini. Ai tempi c'erano, si vedono ancora dei resti di mulini, perché appunto ai tempi veniva macinato, penso sia le noci che i grani, la segale. Può prendere il sentiero o
sì.
Le scarpe non glielo permetto?
Sì, certo.
È meglio, è più bello, penso. Le monetere erano tutte così come questa. Questa va agli onza, ma quella che va di sotto è identica, fatta nello stesso modo. Erano proprio le vie quotidiane. Ah, ma agli onza le parlerò del Palazzo Tondu. Si tratta di un... è legato all'emigrazione. C'è un... agli onza, lo vedrà, c'è una specie di palazzo quasi monumentale. C'è una casa veramente molto imponente, che è stata costruita nella seconda metà del 600 da una famiglia locale che era emigrata in Italia, a Parma, dove ha fatto fortuna, ha fatto dono di tutte le sue proprietà agli abitanti del paese di Lionza. E questa casa è rimasta, diciamo, utilizzata dagli abitanti, ma non come casa d'abitazione, anche perché era troppo grande, cioè ha delle dimensioni che non erano adattabili ha una vita contadina, difficile da riscaldare, sì. Eccetera, eccetera. Quindi è stata utilizzata più che altro come ripostiglio, magazzino. Vogliamo farci una piccola struttura ricettiva, cioè un albergo con un ristorante e anche una parte appunto culturale. Sono alcuni anni che cerchiamo di portare avanti il progetto. E beh, sì, io ci tengo. Perché avrebbe appunto anche un impatto proprio sulla dinamica stessa della regione, non solo perché turisticamente avrebbe un interesse, ma anche proprio per la comunità stessa potrebbe essere uno stimolo importante, senza contare che dal punto di vista patrimoniale è un elemento molto molto interessante. Il Palazzo Tondu è quello, è impressionante all'interno anche. E poi è rimasto come all'epoca, perché non c'è
mai abitato
nessuno. No, quindi non c'è stato nessun intervento dal 700 fino adesso. E l'Alta Valle comincia un po' lì è Verdasio, il primo paese che si vede di là. Questo Palazzo Tondu ha un interesse misto, cioè appunto c'è il lato proprio di monumento patrimoniale che vogliamo cercare di salvare perché ha un senso storico e anche proprio come struttura architettonica. Però ha anche proprio questa valenza di possibilità di rilanciare qualcosa che sia anche legata all'interesse che si può portare a una regione periferica. Mm-hmm. Quindi, però chiaramente sono cose lunghe perché ovviamente c'è un investimento importante da fare, ci sono molti partner o enti che devono entrare proprio nella dinamica stessa. E beh, quindi noi siamo un piccolo consiglio di fondazione che cerca proprio di convincere le varie istanze possibili dell'interesse globale di questo tipo di, non solo di struttura, ma proprio direi quasi di avvenimento.
Con Così lo studioso Daniele Maggetti ci ha raccontato la storia e i progetti per il Palazzo Tondu. Poi ci siamo spostati nella casa, nel nucleo, per parlare delle Centovalli, partendo dal suo romanzo La vedova col bambino, di cui abbiamo accennato poco fa, e che intreccia la vita dei protagonisti all'anima delle Centovalli, tra geografia e storia. Perché ha voluto occuparsi di storie di vita ambientate nelle Centovalli?
La motivazione di base è proprio quella di un legame al territorio, che è biografica, diciamo, cioè io sono nato nelle Centovalli, ci sono tornato molto spesso perché non ci vivo più da una trentina d'anni, e questa storia, almeno una parte di questa storia, mi permetteva di scavare il passato di una regione che ha subito delle modificazioni molto importanti, diciamo, negli ultimi due secoli. E la mia anima di storico in fondo si congiungeva a quella di un interesse familiare e personale attraverso appunto i destini di personaggi che potevo, ai quali potevo far incarnare questa evoluzione in un certo senso.
Ecco, abbiamo detto tra geografia e storia sono proprio queste le due direzioni che vorremmo seguire nel nostro incontro oggi attraverso alcuni di quelli che sono i luoghi più significativi delle Centovalli, e forse potremmo partire dalle strade. I collegamenti nella regione sono sempre stati possibili grazie alle mulattiere, le prime strade, le prime vie di commercio che hanno fatto la storia della regione.
Sì, le Centovalli sono una valle aperta, nel senso che sono una via di transito tra il Ticino e poi attraverso l'Italia le regioni del Sempione e attualmente anche della Svizzera romanda. Quindi hanno in un certo senso sempre combinato l'aspetto del mondo alpino un po' chiuso di una valle, malgrado tutto caratterizzata da un tipo di economia agricola ma anche autarchica, e gli scambi dovuti appunto al passaggio, al fatto che ci fosse gente che passava dalle Centovalli per raggiungere altri luoghi. Questa è una geografia particolare che in un certo senso abbina una specie di possibilità di apertura e delle realtà che aperte non lo sono per niente, perché la vita locale era una vita come quella di quasi tutti i paesi delle Alpi, legata a delle costrizioni quotidiane molto importanti, cioè cercare di tirare dal quotidiano al contadino quello che permetteva di sopravvivere. Quindi quello che mi interessava anche nel romanzo in un certo senso è mostrare come una comunità chiusa avesse comunque periodicamente o anche regolarmente degli sprazzi di apertura che potevano mostrare un'altra realtà, che poi era una realtà assunta o no, dipendeva dai casi, ma che esisteva comunque. Penso che sia una specie di tensione molto particolare in queste regioni, perché non sono regioni che abbiano potuto vivere completamente richiuse su se stesse, perché molto rapidamente, già nel 600, c'è stata l'emigrazione, ma c'è anche stata proprio il confronto con chi veniva dall'esterno, da altrove.
Ecco, geograficamente ci sono quindi due elementi importanti: il fatto che sia una via di transito e di frontiera e la dimensione alpina. Questo come si ripercuote, come si traduce nella storia delle Centovalli?
Attualmente chiaramente siamo in, penso che a partire dagli anni 50 c'è stata una rottura, direi quasi, non solo culturale ma proprio di civiltà in un certo senso, con la fine di un'organizzazione che era un'organizzazione mista, basata in parte su un'economia contadina locale che permetteva, diciamo, alle famiglie dei paesi, della maggior parte delle valli, di sopravvivere, e questo era combinato con la possibilità di ottenere all'esterno altri redditi che in generale erano assunti dagli uomini che lavoravano o lavoravano o in città più recentemente con una specie di pendolarismo quotidiano, o per secoli prima grazie all'emigrazione, cioè gli uomini emigravano in Italia o in Francia o altrove facendo mestieri di vario tipo. Qui nelle Centovalli c'erano molti spazzacamini, ad esempio, e le donne coi bambini rimanevano nei paesi con la loro piccolissima, non si può nemmeno dire azienda agricola, cioè con il minimo necessario per sopravvivere, avendo appunto questa specie di situazione autarchica. E questo penso che si sia una specie di organizzazione con un equilibrio molto fragile, ma che è durata per almeno 2 o 3 secoli. permetteva appunto di compensare la povertà con un apporto esterno, che era quello dovuto agli emigranti, e nel contempo di continuare a rimanere legati al territorio in modo relativamente fisso. Da quando l'emigrazione di massa, che dapprima ha causato lo spopolamento per via di un'emigrazione definitiva, quella verso gli Stati Uniti o l'Australia a partire dalla fine dell'Ottocento, e più recentemente lo spopolamento legato piuttosto allora a un'emigrazione locale, cioè l'emigrazione in altre zone cittadine o che sia in Svizzera o in Ticino, questo ha svuotato progressivamente il territorio, ma è un'evoluzione molto lenta che attualmente, diciamo, è arrivata più o meno al suo termine.
Storicamente quindi tutto ruota attorno alla questione dell'emigrazione, quella stagionale durata per secoli e solo maschile e quella appunto definitiva in Australia e in America da un lato e dall'altro le donne che rimanevano sul posto con una conseguente forma di autarchia, come ha detto. Ci sarebbe da parlare della condizione femminile?
Beh, penso che le donne siano state per secoli il fulcro di queste comunità. Fulcro evidentemente invisibile, nel senso che le donne, come si sa, non avevano diritti particolari, anzi, ma in realtà erano loro che, come dire, che garantivano la continuità, perché erano loro che non si muovevano, rimanevano sul posto, accudivano bestie, figli, casa, eccetera, e aspettavano che i mariti tornassero dall'emigrazione. Quindi c'è stata una vera trasmissione, penso, legata alle donne, ai destini femminili, che sono dei destini invisibili perché le donne non erano cittadine complete. Quindi da questo punto di vista penso che senza le donne questa civiltà non avrebbe potuto sopravvivere.
Un luogo molto significativo è la Via del Mercato, oggi una via turistica, via di transito tra Locarno e l'Italia.
Beh, la Via del Mercato attualmente ha più che altro, diciamo, una tinta turistica, cioè se ne parla perché è una di queste strade appunto che attualmente sono promosse o decantate da, come, diciamo, traccia di un certo tipo di passato. Era all'origine una parte della mulattiera che fungeva appunto da via di transito tra Locarno e l'Italia e poi chiaramente la strada che permetteva agli abitanti della valle di scendere al mercato, cioè di andare a Locarno, il che significava comunque 4 ore di cammino, perché sono un po' più di 20 chilometri, quindi niente, non è possibile andare più in fretta. Quindi non so a che frequenza realmente ci si andasse a questo mercato, ma è legata a quest'idea appunto del passaggio tra il mondo locale, i prodotti che potevano essere la realtà di qui, e il luogo di scambio che era il mercato Locarno.
Ecco, in questa bella casa sulla nostra sinistra c'è una vetrata che dà sulla valle, una vista davvero mozzafiato, una sensazione di contatto con la natura, di forte impatto. Un luogo in cui lei ha scelto di ritornare spesso, come ci diceva, con questa dimensione di natura anche selvaggia, appunto, no? Di spazi, di silenzi. Come descriverebbe l'anima delle Centovalli?
Beh, le Centovalli sono una valle piuttosto aspra, cioè ha pochi aspetti, diciamo, idillici. Ci sono poche zone con, non so, dei pascoli aperti o degli aspetti naturali veramente accoglienti. Direi che è più che altro appunto questo aspetto di asprezza o anche forse di severità in un certo senso che mi ha sempre colpito, perché c'è una dimensione della natura che si impone proprio anche nella sua durezza. Il confronto con la natura appare immediatamente come all'origine di una specie di sottomissione dell'uomo, cioè la natura è chiaramente più grande, più forte, lo si vede, ha una presenza che fa sì che la si può certo ammirare, ma ci ricorda che ha una dimensione che ci sovrasta in un certo senso. È quello che mi piace qui, cioè non si è in una specie di natura addomesticata o per certi versi, diciamo, facilmente gradevole. È una natura che ha il suo carattere proprio, è fatto di rocce, di burroni, di acqua anche molto violenta, e la violenza naturale è una realtà e qui la si vede molto spesso, e questo che trovo che sia in un certo senso una specie di modo di ricordarci che, beh, la natura non è solo fatta di elementi così carini, che fiorellini e così via, tutt'altro. E direi che da questo punto di vista è qualcosa di molto peculiare, particolare.
E naturalmente il fenomeno delle migrazioni ha rappresentato l'inizio dello spopolamento che oggi è al culmine. E in questo senso arriviamo poi alla valle come è oggi, la cui bellezza e autenticità naturale va, lei dice, ora di pari passo con la riconquista che ne fa la natura. Oggi quanti abitanti ci sono?
A Borgnone paese proprio sono 15. Ah, è piccolissimo. No, i paesi qui si sono spopolati in un modo impressionante, quasi tutti, per i motivi che abbiamo già detto, cioè motivi che sono essenzialmente legati a una dinamica socio-economica globale. Certo che attualmente chi arriva qui ha l'impressione di una specie di, direi quasi, di dominio della natura, che è un fatto relativamente recente, perché fino agli anni 30 una valle come questa, e questa in particolare, erano coltivate, assodate, sboscate fino all'ultimo centimetro, cioè il territorio era un territorio completamente umanizzato, nel senso che anche il minimo campicello era comunque recuperato dove lo si poteva recuperare, e in molto molto rapidamente, perché dal momento in cui c'è stato questo abbandono progressivo, la natura ha ripreso proprio possesso dell'insieme, come probabilmente era all'origine, diciamo, prima che fosse colonizzato. Si può immaginare che la colonizzazione di questi luoghi sia fatta all'inizio del Medioevo. Beh, adesso ci ritroviamo più o meno come era prima della colonizzazione da parte delle società umane.
E tra l'altro la maggior parte delle case sono case di vacanze qui.
Sì. Attualmente sono residenze secondarie, con penso una specie di via di mezzo tra persone originarie del posto che se le rifanno come residenze secondarie, o case che sono state poi riattate da svizzeri tedeschi o da gente che le hanno comprate a partire direi dagli anni 60-70.
E l'età media?
Beh, nella maggior parte dei paesi i bambini ce ne sono pochissimi, chiaramente, quindi l'età media tendenza a essere sempre più alta. Che è un altro problema, chiaramente, anche proprio dal punto di vista delle strutture, perché le strutture non sono pensate per far sì che delle persone anziane, ad esempio, possano vivere autonomamente in zone come queste, perché né per i trasporti né per i servizi, quindi è una questione che a breve termine penso diventerà una questione difficile anche da risolvere.
A parte il treno non ci sono collegamenti pubblici?
No, c'è stato per alcuni anni, c'era un servizio postale che naturalmente, come tutti i servizi postali, è sparito dopo alcuni anni. C'è solo il treno, vabbè, che non è già male, perché comunque in un certo senso, essendo una via di transito internazionale, questa è una specie, diciamo, tra virgolette di sicurezza, perché è una linea che comunque è assicurata.
E chi ha qui la prima abitazione, che tipo di vita svolge?
Ma ci sono alcune persone che lavorano all'esterno, quindi che sono pendolari, se si vuole. La maggior parte è comunque formata da persone che sono pensionati attualmente, direi, oppure da persone che possono lavorare relativamente vicino, cioè quelle poche attività che comunque permettono di rimanere nella regione, o che siano dei piccoli indipendenti, tipo muratori o lavori che sono lavori, diciamo, legati all'artigianato, a lavori di questo tipo, o nelle piccole infrastrutture che sono relativamente di prossimità.
C'è una sorta di vita comunitaria, essendo in pochi, una vita comunitaria che manca nei grandi agglomerati urbani, per esempio.
Penso che questo sia una delle cose che attualmente è più problematica, perché questa era una cosa che esisteva, come in tutte le comunità locali, fino forse a, diciamo, una ventina d'anni fa. Adesso le strutture comunitarie si sono molto affievolite, almeno da quello che ne vedo io. Mi sembra che, a parte dei momenti molto particolari, non so, l'altro giorno mi dicevano che a Camedo hanno fatto il carnevale, per dire. Vabbè, hanno comunque servito 120 risotti, che non è già così male, però queste sono cose abbastanza eccezionali, cioè sono quelle 4-5 volte all'anno. C'è comunque questo spirito che fa che la gente si ritrovi in questi ambiti, però la mancanza di una struttura sociale più forte dietro fa sì che chi organizza poco a poco manca, quindi beh, la cosa sparisce, insomma, e questo è un problema. Anche perché le strutture tradizionali non hanno più l'impatto che hanno avuto per molto tempo, non so, chiaramente ancora alcuni decenni or sono le strutture tipo, non so, le feste patronali o questo tipo di cose, poteva contare su un'adesione abbastanza completa delle comunità. Adesso queste cose sono diventate molto più deboli, quindi diciamo che il legame identitario probabilmente è meno forte anche perché la società, beh, evolve, quindi il rapporto stesso al legame comunitario non è più lo stesso.
In conclusione di questa chiacchierata sulle 100 valli, prima di congedarci da Daniele Maggetti, ci salutiamo con una riflessione sul futuro.
Penso che adesso sia veramente essenziale cercare di pensare delle soluzioni, che siano delle soluzioni vivibili, per guardare in avanti e pensare a come si possa integrare attualmente il cambiamento generale che si è fatto per queste regioni in una dinamica che sia una dinamica positiva. Cioè, la nostalgia non è una soluzione, bisogna comunque trovare qualcosa di nuovo, un'altra maniera anche di far vivere queste regioni.